Le 8.42, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Todo Cambia. La puntata di quest'oggi è venerdì 29 maggio 2020. Noi questa mattina iniziamo cercando di dare uno sguardo alle vicende internazionali con il professor Luciano Bozzo, che saluto e ringrazio. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Professore, lei da esperto di studi strategici di relazioni internazionali ci bacchetta se ci poniamo il problema di capire se si è creato un nuovo equilibrio a causa di questi 3 mesi, che sono troppo pochi probabilmente, oppure dobbiamo porci la questione?
Non vi bacchetto affatto, perché penso anzi che questa sia una questione fondamentale, cioè cercare di capire cosa sta succedendo nel contesto internazionale e quali riflessi naturalmente tutto ciò ha o potrà avere in futuro sulla situazione specifica del nostro paese. La crisi che abbiamo vissuto, intendo la crisi Covid-19 e che stiamo ancora vivendo per molti aspetti, non è di per sé il fattore principale di mutamento della situazione, del contesto politico internazionale, però va ad incidere in una situazione che era già complessa, ovvero quella della competizione ormai estrema per certi versi tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, rendendo abbastanza complicato il quadro internazionale, soprattutto nella prospettiva di breve e medio termine, cioè i veri effetti della crisi che abbiamo e stiamo ancora vivendo li potremo misurare e li dovremo affrontare a partire dall'autunno prossimo.
Ma emergeranno nuovi attori o si rafforzeranno gli attori precedenti? Diciamo, penso ovviamente alla Cina in primo piano.
Certo, la Cina è emersa ormai da molto tempo, è la seconda economia mondiale, è un paese che ha vissuto una crescita tumultuosa nell'arco degli ultimi 20-25 anni almeno, e è diventata evidentemente un oggettivo sfidante nei confronti dell'egemonia statunitense. Non mi sembra che ci sia al momento alle viste un terzo incomodo. Sì, certo, c'è un'altra grande potenza, soprattutto da un punto di vista militare, perché quello è il suo punto di forza, ovvero la Federazione Russa, ma la vera partita è quella che si gioca tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. In questa partita è intervenuto come fattore complicante, diciamo così, il coronavirus, che la gestione della crisi determinata dal quale diventa uno strumento della lotta tra le due grandi potenze. La maniera di affrontare la crisi, la maniera di propagandare il modo in cui la crisi è stata affrontata, la maniera di gestire le conseguenze economiche della crisi sono altrettanti elementi che diventeranno fattori di confronto e di scontro tra le due potenze.
Ma nel frattempo, come dire, le crisi di questi anni comunque sono andate avanti, cioè, non è che gli iraniani sono diventati amici degli israeliani, così come il tema dell'asse Mosca-Ankara-Libia continua ad essere interessante, cioè la Siria rimane in una tragedia, cioè quelle crisi lì, dopo questa vicenda, che forma assumono?
Le crisi permangono e rischiano di aggravarsi. Lei ha giustamente ricordato la situazione in Libia, uno stato fallito come si suol dire, ha ricordato la Siria, dove peraltro c'è una situazione di guerra non interrotta, non conclusa, e si potrebbero aggiungere molti altri teatri, magari meno noti, ma comunque caldi. È evidente che in ciascuno di questi teatri si sviluppa in misura maggiore o minore non soltanto la competizione tra le due grandi potenze mondiali che abbiamo ricordato, ma in ciascuno di questi teatri intervengono poi interessi locali di potenze medie e regionali. Lei ha ricordato la Turchia, potremmo aggiungere l'Iran, Israele, su scala regionale anche la Federazione Russa. Il quadro complessivo della politica internazionale odierna è, spesso lo si dice, ma la definizione la trovo davvero corretta, è caotico, cioè è caratterizzato da un disordine crescente che non è facile da gestire per alcuno, in cui mancano degli efficaci strumenti di governance globale e ormai anche a livello regionale. Quando appunto si intensificherà la crisi economica e probabilmente finanziaria, che credo inevitabile si sviluppi a partire appunto dal prossimo autunno, evidentemente quelle crisi regionali ne risentiranno. L'attivismo di determinati attori regionali potrebbe aumentare, perché da sempre la politica estera, l'intervento in politica estera si riflette sulla politica interna, diventa un fattore nella lotta politica interna, un fattore per il mantenimento e il consolidamento del potere. L'attivismo di Erdogan, per parlare fuori dai denti, certo, o l'attivismo regionale iraniano non è soltanto frutto di esigenze meramente legate al contesto esterno, ma è spesso il frutto di esigenze politiche interne, cioè la necessità per quei regimi e per quei leader di aumentare o comunque consolidare o non perdere il consenso interno di fronte alla crisi montante.
Le faccio ancora due domande, naturalmente sempre molto circoscritte, perché lo scenario è globale, non possiamo occuparci di tutto, ma c'è stato un prendere il fiato però in alcuni casi? Cioè il lockdown è servito, cioè non lo so, se lei per esempio guarda l'edizione online di Haaretz, il quotidiano israeliano, si parla di Netanyahu, di Gantz, come noi potremmo parlare della Meloni, di Zingaretti, eccetera eccetera, hanno preso un po' il fiato, c'è stato un momento di pausa su alcuni scenari anche bellici?
Sì, capisco quello che lei vuol dire. Un momento di pausa è determinato dal fatto che quando un paese si trova in una situazione di quarantena, quando vengono interrotti gli scambi internazionali, addirittura i transiti internazionali eccetera, questo evidentemente si riflette anche sulla capacità, come dire, di fare, di agire tanto all'interno quanto all'esterno. Ora, senza andare a parlare delle case altrui, se guardiamo alla stessa situazione politica italiana, la stabilità e la forza del governo attualmente in carica in larghissima misura è dovuto proprio a quella pausa, a quella stasi, a quella crisi anche in termini di diffondersi di paura collettiva eccetera, che sono state il prodotto appunto di Covid-19. Questo probabilmente è vero anche per altri paesi, sebbene al di là di questo io vedo anche un altro aspetto, cioè se guardo per esempio, lei ha citato la situazione israeliana, vedo aumentare gli elementi che accomunano quella situazione politica a quella che noi conosciamo molto bene nel nostro paese. Se guardo alla divaricazione creatasi negli Stati Uniti, intendo tra i due principali partiti e tra le opinioni pubbliche che sostengono l'uno e l'altro dei partiti, vedo nuovamente affacciarsi gli elementi che una volta consideravamo tipici del caso italiano e che invece si stanno diffondendo altrove.
Professore, l'arresto, mi riferisco a quanto è accaduto in Iraq 9 giorni fa, di Abdul Nasser al-Kirdash, ci fa illudere di qualcosa in merito alle vicende che riguardano successioni di al-Baghdadi, Daesh, al-Qaeda, al-Shabaab, tutto quel mondo, diciamo, che forse ha una sua pseudo continuità dalla dipartita della Scia dall'Afghanistan fino alla liberazione di Silvia Romano, potremmo dire, tracciando forse un improprio arco di tempo. Però quell'arresto forse è una cosa importante, non ce ne siamo occupati perché ci siamo occupati solo di Covid-19.
Ma come lei sa, quell'arresto è un episodio abbastanza controverso, cioè sono uscite fonti, no, informazioni diverse sulla realtà dei fatti. Difficile dire qual è la realtà ultima dei fatti quando si parla di arresti di quel genere, di uccisioni di grandi leader di gruppi terroristici o di liberazione sull'altro versante, visto che lei ha citato il caso di ostaggi occidentali. Nel caso di Silvia Romano è abbastanza evidente a tutti, anzi l'evidenza è stata voluta, che sono intervenuti i servizi turchi. Quindi è un po' difficile dire cosa esattamente sia accaduto in quella trattativa, però se ne possono vedere i riflessi in termini di politica internazionale, cioè il fatto che l'Italia, in uno di quelli che erano i suoi ambiti tradizionali di interesse e di azione e di capacità d'azione, ovvero la Somalia in virtù della storia, ex colonia italiana eccetera, abbia dovuto di fatto fare riferimento o comunque sottostare all'azione dell'intelligence turca, che francamente in Somalia sino a ieri l'altro contava meno di nulla, la dice lunga sulla posizione del paese nel contesto internazionale e sulla crisi del nostro paese da un punto di vista di capacità d'azione internazionale, persino nel giardino di casa. Non cito la Libia perché la situazione è ancora peggiore.
Infatti, non ne parliamo nemmeno. Infatti.
Per quello che riguarda l'arresto in Iraq, appunto, la cosa non è chiara, appunto, sono uscite informazioni per cui in realtà questo arresto sarebbe avvenuto prima e non necessariamente ad opera dei servizi iracheni, ma ad opera dei curdi, con intervento forse anche di intelligence esterna. Molto difficile, quando si parla di operazioni di intelligence di quel livello, capire cosa c'è dietro l'apparenza delle notizie che vengono rese pubbliche a livello internazionale. Certo, è un colpo per l'organizzazione, ma evidentemente lo Stato Islamico è fallito, il progetto dello Stato Islamico è fallito da tempo. Questo non significa affatto che il problema del terrorismo jihadista sia risolto, anche se, ecco, mi faccia creare un collegamento tra questa domanda e la sua precedente, anche se la stasi determinata a seguito della crisi Covid-19, con l'impossibilità di trasferimenti, frontiere chiuse, controlli serrati, eccetera, ha determinato un crollo verticale dell'incidenza del fenomeno terroristico, in particolare in Europa. Insomma, se parliamo di casa nostra, i casi di terrorismo jihadista si sono rarefatti, per non dire scomparsi.
Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Luciano Bozzo, docente all'Università degli Studi di Firenze.